Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Quando ci raduniamo nel giorno del Signore per studiare la parola di Dio, ci avvaliamo di un privilegio immenso. Ed è facile dimenticarcelo. Possiamo dare per scontato l'abbondanza di insegnamenti biblici ai quali siamo esposti qui a Grace, ed ogni volta che mi trovo lontano da qualche altra parte, quando incontro altre persone che non hanno lo stesso privilegio che abbiamo noi qui, che siamo circondati da così tanti maestri donati da Dio stesso, mi ricordo di quanto siamo ricchi e di quanto dovremmo essere riconoscenti a Dio e non dar mai, mai per scontato la meraviglia della sua grande e gloriosa parola. E spero che, mentre ci accostiamo alla parola di Dio in ogni giorno del Signore, spero che ci sia nei vostri cuori un senso di attesa, un senso di gioia, un senso di separazione, per così dire, dal mondo e dalle cose che ci circondano, in modo che possiate concentrarvi con tutto il cuore sulle cose dello Spirito di Dio e quello che Lui vuole darci attraverso la parola di Dio. Questo è per noi un privilegio elevato, privilegio santo e sacro, e non è meno parola di Dio di quanto lo sarebbe se il Signore stesso fosse qui a parlare o se un apostolo o un profeta fosse qui a dare il messaggio. Questa è la parola di Dio per noi e la ascoltiamo con grande gioia e con cuori riconoscenti. E la parola di Dio per noi questa mattina viene da Matteo capitolo 24, dal versetto 32 al 35. Questo è il prossimo passo nel nostro studio del grande Vangelo di Matteo, e prima di esaminarlo in profondità voglio leggervi il passo. Matteo 24 a partire dal versetto 32. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che lui è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. La speranza di ogni cristiano è la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. La Bibbia dice che siamo quelli che amano la sua apparizione. Siamo coloro che attendono quella beata speranza e la gloriosa manifestazione del grande Dio e del nostro Salvatore Gesù Cristo. Siamo quelli che, come dice Paolo, aspettiamo con ardore la gloria che deve essere rivelata in noi. Aspettiamo la manifestazione dei figli di Dio, la gloriosa liberazione dei figli di Dio. Aspettiamo la redenzione del corpo. Siamo quelli, dice il Nuovo Testamento, che attendono la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, il giorno in cui i santi giudicheranno il mondo, in cui tutti saremo trasformati, in cui la morte sarà per sempre sconfitta insieme al peccato ed entreremo nella presenza di Cristo, come dice Paolo, come una vergine casta presentata allo sposo. Desideriamo ardentemente il giorno in cui saremo assenti dal corpo e presenti con il Signore, il giorno in cui Lui apparirà e saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Il tema della seconda venuta riempie il Nuovo Testamento. È la grande realtà anticipatoria della vita cristiana. Guardiamo indietro alla croce, dove le nostre anime sono state redente, e guardiamo avanti alla seconda venuta, quando i nostri corpi saranno redenti ed entreremo nella pienezza della nostra salvezza. E noi come cristiani desideriamo il giorno in cui Gesù Cristo verrà, perché è in quel giorno che Satana sarà sconfitto ed è in quel giorno che la maledizione sarà rimossa. È in quel giorno che i santi saranno glorificati, che Cristo sarà adorato, che la creazione sarà liberata e che il peccato e la morte saranno eliminati. E così con grande attesa guardiamo la seconda venuta di Gesù Cristo e credendo che sia un evento reale. Un evento che accadrà, storicamente parlando, così come accadde la sua prima venuta, con un impatto altrettanto vasto e glorioso. E quando pensiamo alla seconda venuta, potremmo considerare molti, molti passi della scrittura, ma ci troviamo in uno che veramente non ha eguali. Matteo 24 e 25 costituiscono il sermone stesso di Gesù sulla sua seconda venuta. Così quando il nostro Salvatore stesso vuole parlare del suo ritorno, questi furono i termini nei quali scelse di parlarne. E quindi troviamo meraviglia dopo meraviglia nel mentre ascoltiamo il Salvatore che parla ai suoi discepoli sul Monte degli Ulivi, dicendo loro che questa non è la fine, ma che lui ritornerà in gloria e potenza per stabilire il suo regno. Ora, il sermone stesso è conosciuto come il discorso del Monte degli Ulivi, perché fu pronunciato dal nostro Signore proprio su quel monte. È riportato da Matteo, Marco e Luca a causa della sua importanza enorme. E stiamo osservando alla versione di Matteo, che è la più lunga e la più dettagliata, e stiamo imparando tantissime verità meravigliose ed entusiasmanti. Ora oggi arriviamo a questa piccola sezione nelle quale il nostro Signore dà la parabola del fico, e penso che quando avremo finito vedrete il suo tremendo impatto e la sua grande importanza che essa riveste mentre viene applicata alla sua seconda venuta. Ma per comprenderla a pieno dobbiamo tornare un pochino indietro, dobbiamo capire dove ci troviamo, non possiamo semplicemente entrare lì al versetto 32. Quindi tornate, se volete, al versetto 3 del capitolo stesso. Gesù si siede con i suoi discepoli dopo essere salito sul Monte degli Ulivi, che sarebbe stata una salita non da poco. Avevano passato tutto il tempo, tutto il giorno nel Tempio, dialogando con i capi religiosi e con il popolo. E Gesù, nella sua ultima parola al popolo ebraico, al versetto 39, disse: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Così introdusse la sua venuta in gloria, introdusse la sua venuta in potenza, la sua venuta nel regno promesso dai profeti antichi. E questo suscitò l'interesse dei discepoli. E quindi quando giunsero in cima al Monte degli Ulivi, gli dissero in privato al versetto 3, dici, e sono pieni di attesa, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Vogliono ulteriori informazioni sul suo ritorno, ulteriori informazioni su quel grande tempo in cui lui regnerà come re dei re e signore dei signori. Vogliono sapere quando e vogliono sapere quali saranno i segni. Quindi pongono due domande in realtà: quando sarà e quali saranno i segni. Ora Gesù risponde a quelle domande in ordine inverso. La seconda domanda risponde dal versetto 4 al versetto 35 ed abbiamo già esaminato quella parte. Quali sono i segni? Alla prima domanda, quando sarà, comincia a rispondere al versetto 36, quando dice: ma quanto a quel giorno e da quell'ora nessuno lo sa, e poi continua a parlare di quando dovrebbe essere. Ma qui stiamo osservando la sezione in cui lui riporta alla domanda: quali sono i segni? Che cos'è che dobbiamo osservare per capire che tu stai per venire in gloria? Ora ricordate prima di tutto che lui rispose a partire dal versetto 4 giù fino al versetto 14 descrivendo alcuni segni generali che si verificheranno immediatamente prima della sua seconda venuta, e quei segni sono chiamati al versetto 8 dolori di parto. Sono rapidi, sono intensi, che giungono alla fine dell'età dell'uomo, proprio come i dolori di parto arrivano alla fine di una gravidanza e portano alla nascita del regno. Così lui disse loro che dovevano osservare tutti questi segni. Poi al versetto 15 disse che c'è un evento che segnerà l'inizio dei dolori di parto. Ci sarà qualcosa che farà scattare quei segni generali, ovvero l'abominazione della desolazione. Ricordate che abbiamo già esaminato la cosa, quello è il momento in cui l'anticristo stabilirà un idolo di se stesso nel Tempio, nel luogo santissimo a Gerusalemme, e farà sì che tutto il mondo lo adori. Questa è l'abominazione della desolazione e dà inizio a quello che il versetto 21 chiama la grande tribolazione, nella quale avverranno i dolori di parto. Così dissero: qual è il segno della tua venuta? E lui disse: guardate, cercate l'abominazione della desolazione, e quando la vedrete, fuggite, perché ciò che seguirà sarà qualcosa che il mondo non ha mai sperimentato prima d'ora. E poi descrisse i dolori di parto, eventi intensi, eventi rapidi che accadranno sulla terra fino a che finalmente poi verrà il regno. Quindi diede loro segni generali e poi un segno d'inizio che li farà scattare tutti. Poi diede loro anche il segno specifico al versetto 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni: il sole si oscurerà, la luna non darà la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse. Questa è la disintegrazione dell'universo intero. E da allora apparirà il segno, e questo è il segno che cercavano. Volete il segno? Questo è il segno. Del figlio dell'uomo nel cielo, e da allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e con grande gloria, e lui manderà i suoi angeli con un grande suono di tromba e raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità del cielo all'altra. E così dice loro, volete un segno? Guardate ai dolori di parto scatenati dall'abominazione della desolazione, e quando questi saranno compiuti, allora verrà il segno, ed il segno è il figlio dell'uomo nel cielo. Tutti i corpi celesti si oscureranno, ci sarà oscurità nell'universo, ed allora apparirà il segno del figlio dell'uomo nella gloria fiammeggiante dei cieli, venendo per sconfiggere gli empi, raccogliere gli eletti e stabilire il suo regno. Questo è ciò che dovete aspettarvi. Dopo aver dato loro questi indicatori, lui sa che nella loro mente rimane ancora una domanda. Quando tutti quei segni inizieranno, ok? Quanto tempo passerà? Quanto durerà fino a che il regno sarà finalmente stabilito? Quanto tempo fino a che il figlio di Dio regnerà come re dei re e signore dei signori? Quanto dureranno i dolori di parto? Quanto passerà dal segno dei cieli al regno sulla terra? E così, per riassumere e per fungere da transizione alla domanda del quando, lui dà questa parabola e la sua spiegazione nei versetti dal 32 al 35. E voglio che la osserviate, perché è meravigliosa, e voglio che notiate quattro elementi man mano che si svilupperà. Prima di tutto, un'analogia semplice. Un'analogia semplice. Versetto 32. Ora imparate la parabola del fico. Quando il suo ramo diventa tenero e emette le foglie, allora lì sapete che l'estate è vicina. Ora, questa è un'analogia semplice, vero? Spero che ricordiate che le parabole avevano lo scopo di rendere le cose chiare ai discepoli. Per esempio, tornate un momento al capitolo 13 di Matteo. In Matteo 13, al versetto 10, è scritto: «Ed i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole?» Rispose e disse, «Perché ci parli in parabole?» E lui rispose e disse, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è stato dato. Le parabole dunque avevano un duplice scopo. Quelle non spiegate nascondevano la verità, quelle spiegate invece la rendevano chiara. Questo era il duplice scopo della parabola, di una parabola. Quando Gesù raccontava la parabola alla folla o ai capi religiosi, senza però spiegarla, per loro era un enigma. Ma quando la dava ai discepoli e la spiegava loro, diventava un'illustrazione che rendeva tutto molto più chiaro. Così lui dice che il motivo per cui parlava loro in parabole era quello di nascondere le cose ai cosiddetti saggi, tra virgolette, e prudenti di questo mondo, per rivelarle però ai piccoli. Le parabole spiegate diventano illustrazioni attraverso le quali la verità viene resa chiara, le parabole non spiegate sono enigmi attraverso i quali la verità viene e rimane nascosta, oscura. Ora Gesù qui sta parlando ai discepoli e sta spiegando loro esattamente ciò che intende dire, affinché per loro la parabola diventi un'illustrazione vivente che rende la verità molto molto chiara. Ed è appunto un'analogia semplice. Ora, quando comprenderete che le parabole per i discepoli servivano a capire e non a confondere, allora comprenderete anche una cosa molto importante sulle parabole. Non sono difficili da capire, non sono complesse, sono analogie semplici per illustrare verità semplici. E quindi non avete bisogno di una Bibbia da studio Rari per comprendere questa parabola, né di una Bibbia Scofield, né di aver frequentato il seminario o di aver studiato un grafico dispensazionale. No, potete trovarvi sullo stesso terreno dei discepoli, con la stessa comprensione che avevano loro, e così potete accogliere e comprendere la semplicità di un'analogia semplice. Penso che sia importante sottolinearlo, perché proprio questa parabola è stata spesso interpretata in modo quasi allegorico anziché analogico. Invece di essere un'illustrazione di qualcosa è diventata un'allegoria, ed a meno che non ne comprendiate i presunti segreti non potete comprendere che cosa significa. Noi rifiutiamo l'idea che la parabola serva a complicare le cose, crediamo invece che serva a renderle molto chiare. È dunque un'analogia semplice, naturale, che essi avrebbero dovuto comprendere. È un'analogia di un fico, un'immagine che avrebbero capito facilmente, il luogo era pieno di fichi. Infatti proprio in quel giorno al mattino, secondo Matteo 21 dal 18 al 22, Gesù aveva già insegnato loro una lezione tratta da un fico, ricordate? Trovò un fico con foglie ma senza frutti e ne trasse una lezione sulla sterilità e sulla preghiera. Non fu il primo maestro ad usare il fico come illustrazione, si può risalire fino al libro dei Giudici, al capitolo 9, versetti 10 ed 11, vediamo lì che Jotan usò il fico in Osea, al capitolo 9, al versetto 10, troviamo i fichi vengono usati per rappresentare i patriarchi, nel libro di Geremia, capitolo 24, versetto 2, lì troviamo che Geremia parla di cesti di fichi per illustrare persone buone o persone cattive, lo stesso troviamo anche in Gioele, capitolo 1, versetti 6 e 7, lì Gioele usa l'immagine del fico per comunicare lezioni spirituali. Nell'Apocalisse, lo stesso, l'universo che crolla è descritto come fichi che cadono da un albero troppo maturo. Così la familiarità dell'albero lo rese adatto ai profeti e di fatto ai maestri nel corso della storia di Israele come un'illustrazione pratica di verità spirituali. Ed il Signore fa lo stesso qui, così come fece all'inizio della giornata quando maledisse il fico. Quindi era un mezzo di insegnamento molto comune. Ora il nostro Signore vuole che comprendano bene ciò che sta dicendo. Notate la parola imparate? Le sta dicendo imparate questa parabola. In altre parole, non limitatevi ad ascoltare, ma afferrate nel messaggio. Usa il verbo mantano, che significa, basicamente significa imparare in modo genuino, in modo profondo, fino a farne un'abitudine. È un imparare che trasforma. Paolo usa lo stesso verbo in Filippesi 4:11, dove dice: ho imparato ad essere contento in qualunque condizione mi trovi, soddisfatto, contento in qualunque condizione mi trovi, qualcosa che non aveva solamente udito, ma qualcosa che aveva interiorizzato pienamente. E questa è l'essenza di quello che il Signore sta dicendo. Voglio che capiate questo concetto, non voglio che vi sfugga, voglio che lo afferriate chiaramente. E questo è ciò che vuole che imparino. La parabola del fico, l'analogia del fico. Questa è la lezione che deriva da questa semplice illustrazione. Ed ecco qui la storia. Quando il suo ramo è ancora tenero e mette sulle foglie, sapete che l'estate è vicina. Ora, nessuno può fraintendere questo concetto, vero? Quando vedete un fico mettere le foglie, allora sapete che l'estate sta arrivando. Cosa significa? Che è tempo di frutto e di raccolto. In altre parole, quando l'albero germoglia, è primavera, giusto? Non è affatto complessa come cosa. Ora, cosa intendi dire con quando il ramo è ancora tenero? In quel periodo dell'anno, quando la linfa comincia a scorrere nei rami, essi si gonfiano e diventano teneri, poiché la vita comincia a pulsare e a scorrere e a spingere verso l'esterno sotto forma di foglie, e c'è una tenerezza nell'albero, un bisogno di cura in quel periodo, e quindi è proprio quello che si sta riferendo. Quando il ramo è tenero, ammorbidito dalla linfa che lo gonfia e spinge fuori le foglie, allora sapete che è primavera, e la primavera significa che l'estate è vicina, e l'estate si riferisce al raccolto. L'estate significa raccolto. Ed ogni volta che nel Vangelo di Matteo il Signore parla di raccolto, si riferisce al tempo in cui Lui verrà per separare il bene dal male. Il raccolto nel Vangelo di Matteo rappresenta il giudizio. Parla della venuta del Signore per trattare con il bene e con il male. Tornate indietro a Matteo capitolo 3, lo vedrete chiaramente lì. Nel messaggio di Giovanni Battista, dice, al versetto 11, dice che è venuto a battezzare con acqua al ravvedimento, ma colui che verrà dopo di me, dice, cioè in riferimento a Cristo, è più potente di me ed io non sono degno di portargli i sandali, lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco, ed il fuoco che ha in mente è il fuoco del giudizio. E se ne parla anche al versetto 10, è un fuoco di giudizio quando l'albero che non porta frutto viene tagliato, viene gettato nel fuoco. Dal versetto 12 ci viene detto che lui ha in mano il ventilabro e ripulirà l'aia. Usavano un ventilabro per lanciare il grano in aria, lasciando che la pula volasse via mentre il grano ricadeva a terra. Il Signore separerà il bene del male e brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Giovanni Battista quindi vede il raccolto come il momento in cui Dio separa il male, lo distrugge e conserva il bene, portandolo nel suo granaio, il granaio del suo regno. In Matteo capitolo 9 troviamo di nuovo il riferimento al raccolto, al versetto 36, il Signore guarda la moltitudine ed è mosso con compassione verso di loro perché sono stanchi, sono letteralmente sfiancati, letteralmente abusati dai loro falsi pastori e sono dispersi come pecore senza pastore, e dice ai suoi discepoli: la messe è grande ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messe che mandi operai nella sua messe. In altre parole, Dio giudicherà il mondo e Gesù con compassione vede l'intero raccolto, per così dire, muoversi verso quel giudizio, un campo di uomini che avanzano verso la separazione finale, verso il giudizio, e quindi desidera che alcuni siano mandati ad avvertirli del giudizio imminente quando Dio separerà i giusti dagli ingiusti. In Matteo 13, notate anche qui al versetto 30, troviamo la parabola del grano e delle zizzanie. Dice: lasciate che crescano insieme fino al raccolto, e dal tempo del raccolto io dirò ai mietitori: raccogliete prima le zizzanie e legatele in fasce per bruciarle, ma poi raccogliete il grano nel mio granaio. Anche qui il raccolto viene visto come un tempo di distinzione, un tempo di giudizio, un tempo di bruciore per i malvagi, per gli empi, in un tempo di ricompensa per i giusti. E questo viene anche spiegato al versetto 40. Le zizzanie sono raccolte, sono bruciate nel fuoco, così sarà la fine dell'età presente. Versetto 41. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e coloro che commettono iniquità e li getteranno in una fornace di fuoco. Là sarà pianto e stridor di denti. In tutti questi episodi del Vangelo di Matteo, il raccolto è un tempo di ricompensa per ciò che è buono e di punizione per ciò che è empio, per ciò che è malvagio. Quindi quello che il Signore sta dicendo in questa analogia non complicata è molto semplice, ok? Quando vedrete le foglie spuntare in primavera, allora saprete che l'arrivo dell'estate è vicino e che presto ci sarà il raccolto. E visto che essi comprendevano il raccolto come la seconda venuta, il tempo del giudizio di Dio, capirono facilmente il senso di ciò che il Signore stava dicendo. Così l'analogia semplice conduce in secondo luogo ad un'applicazione inconfondibile. Un'applicazione inconfondibile. Versetto 33. Così anche voi, dice, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che esso è vicino alle porte. Ora, dicendo così anche voi, cosa fa? Collega la parabola o l'analogia all'applicazione. Ora, quando vedrete tutte queste cose, quali sono tutte queste cose? Ora, tutte quelle si riferiscono a tutte quelle cose. E quali sono, cos'è che precede tutto questo? Ora, sono tutte le cose che ha appena menzionato. E quali sono tutte queste cose? Oh, sono i dolori di parto, dei versetti dal 4 al 14. Sono l'abominazione della desolazione, dal versetto 15. Sono la fuga durante la grande tribolazione, nei versetti 16 al 28. Sono i dolori di parto, il segnale iniziale, la calamità sulla terra, la confusione di coloro che gridano, che grideranno: il Messia è qui o il Messia è là. La corruzione del peccato come una carcassa divorata dagli uccelli. Ed infine anche il segno del figlio dell'uomo nel cielo, quando il cielo si oscurerà ed il figlio dell'uomo apparirà in tutta la sua gloria. Tutte queste cose, dice, quando le vedrete, sono come l'albero che mette le foglie, perché saprete che esso è vicino. E qualcuno potrebbe dire: che cos'è esso? Non ci dice cos'è questo? Sì che lo fa. Luca, riportando lo stesso discorso del Monte degli Ulivi, è ancora più specifico, molto più specifico di Matteo. In Luca, al capitolo 21, al versetto 31, leggiamo questo: così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Quindi potete annotare nel margine della vostra Bibbia che esso si riferisce al regno di Dio. Quello è il regno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. È la fine del giorno dell'uomo e l'inizio del giorno di Dio. Sappiate che il regno è vicino. Il regno millenario di Apocalisse 20, versetto 4 e 5 è in vista qui, quando Gesù Cristo regnerà con i suoi santi redenti per 1000 anni sulla terra e Satana sarà legato. Questo è il glorioso regno promesso ad Israele. Quando Israele tornerà nella sua terra, sarà preservato dai suoi nemici e servirà l'Altissimo. Il tempo in cui i 10 gentili afferreranno l'orlo della veste di un giudeo e saranno condotti a Dio per conoscere il vero Dio. È il tempo promesso da tutti gli antichi profeti, quel grande regno. Quindi quello che stiamo vedendo è che quando vedrete tutte queste cose, quando vedrete i dolori di parto, quando vedrete tutti i segni e vedete infine anche il segno del figlio dell'uomo nel cielo, sappiate che esso è vicino ed è così vicino che sta bussando alla porta. Questa è la metafora che viene usata. è proprio la fine. E poi al versetto 34, proseguendo con un'applicazione inconfondibile, dice: in verità vi dico, è un'enfasi ovviamente, per sottolineare l'importanza e la verità dell'affermazione, questa generazione non passerà finché tutte queste cose non sono adempiute. Questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano adempiute, non saranno adempiute. Ora, la domanda sorge immediatamente, ok? Di quale generazione sta parlando? Quale generazione non passerà? Bene, passare significa morire, ok? Giungere alla fine. La generazione non giungerà alla fine finché tutte queste cose non saranno adempiute. Quale generazione? Una domanda molto importante. E sono state proposte molte risposte. Lasciate che vi conduca alla risposta che ritengo sia quella corretta, ok? Quale generazione? Ecco alcune opzioni, ok? Alcuni suggeriscono che questa generazione si riferisce direttamente ai discepoli. Che cioè, lui sta dicendo che voi discepoli non morirete prima della seconda venuta. Voi non morirete prima della seconda venuta. E potreste dire, però questo non è vero, giusto? Coloro che sostengono questa opinione dicono che Gesù si sbagliò. Ovviamente fu una buona supposizione, ma era errata. Ebbene, non dovremmo sorprenderci, dicono, perché lui stesso ammise in Marco 13:32 che quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure il figlio dell'uomo. Quindi dicono che persino Gesù confessò la sua ignoranza. Ora, ascoltate, lì Gesù dichiarò che nella sua incarnazione scelse di non conoscere quel dato, scelse di non avere quella conoscenza, ma una cosa è quella di scegliere di non conoscere, altra è quella di affermare ciò che non è vero. E nella sua incarnazione lui può aver limitato la sua conoscenza, ma non perse mai la connessione con la verità. Questa è un'opinione, è un'opzione inaccettabile. E se Gesù si fosse sbagliato su questo, amici miei, aggrappatevi al primo gancio del cielo che trovate, perché ci sarebbe una buona possibilità che si fosse sbagliato su molte altre cose. Quindi respingiamo totalmente questa opzione. Gesù non si sbagliò, non era in errore, non sta pronunciando ignoranza. Nella sua incarnazione pose limiti autoimposti a elementi della sua deità e dell'espressione della sua conoscenza divina, ma nella sua bocca non uscì mai nulla che non fosse assolutamente vero. E non c'è motivo di credere che questa generazione significhi questo piccolo gruppo di discepoli, perché di fatto quello che, se è quello che avesse inteso comunicare, avrebbe potuto dire: voi non passerete finché tutte queste cose non siano adempiute. E poi c'è un'altra opinione, un'altra visione, un'altra posizione, e anche questa è inaccettabile. Secondo questa posizione, numero due, si riferirebbe anche ai discepoli, ma ciò che deve adempiersi sarebbe la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. In altre parole, si sostiene che tutto il capitolo parli del 70 d.C., che non sta parlando della seconda venuta. O per inciso, questa è un'opinione molto popolare, molti commentari la sostengono, che tutto sia una descrizione della distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. e che Gesù sta dicendo: voi, questa generazione presente, voi discepoli, voi la gente qui nel vostro tempo, sarete qui nel 70 d.C. quando tutto ciò accadrà. Anche questa è una posizione inaccettabile, perché non potete confondere la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. con la seconda venuta di Gesù Cristo. E i discepoli non gli stanno chiedendo della venuta dei Romani, stanno chiedendo della venuta sua, della sua venuta. Al versetto 3, quando dicono: quale sarà il segno della tua venuta? Non dissero qual è il segno della venuta di Roma. E quindi lui rispose alla loro domanda. Inoltre non c'è modo, sotto il cielo, è impossibile di far rientrare tutti questi eventi nel 70 d.C. Quando nel 70 d.C., per esempio, il sole si oscurò, la luna non diede la sua luce, le stelle caddero dal cielo ed il figlio dell'uomo apparve nel cielo raccogliendo gli eletti dai quattro angoli della terra. Quando in quel tempo, in quel periodo, tutte le tribù della terra fecero cordoglio? In nessun modo, da nessuna parte. Assolutamente impossibile. E nel 70 d.C. furono i Romani contro i Giudei, non fu nazione contro nazione, regno contro regno, terremoti, pestilenze in tutto il mondo. No. È impossibile. Non può riferirsi al 70 d.C., anche questa è una posizione inaccettabile. Per inciso, quelli che vogliono ricondurre il tutto al 70 d.C. rendono il tutto semplicemente un linguaggio simbolico. Dicono soltanto: oh, ai giudei parve così grave, oppure dicono: sembrò loro, in modo iperbolico, di così vasta portata. Anche questa dunque è un'opinione, una posizione inaccettabile. La terza posizione è che questa generazione si riferisce alla razza ebraica. Si riferisce alla razza ebraica, che quando dice questa genea, questa generazione, possa significare uno stock, un tipo, una razza di persone. Così lui starebbe dicendo: questa generazione di giudei, questo popolo ebreo, non morirà finché tutte queste cose non saranno accadute. In altre parole, si sta riferendo, sta predicendo la sopravvivenza e la continuità del popolo ebraico fino alla seconda venuta. Ora, questo è vero, gli ebrei sopravviveranno fino alla seconda venuta e non vorrei certo litigare con qualcuno su questa opinione, su questa posizione. Francamente non vorrei litigare con nessuno e certamente non su questa cosa qui. Ma non mi sembra comunque una buona interpretazione della cosa per un paio di razioni. La prima è che non dice Israele. E se il Signore stesse parlando di Israele, sembrerebbe naturale che lo dicesse. Cioè, sarebbe un modo piuttosto sbrigativo di riferirsi al popolo del patto, chiamarlo semplicemente questa generazione. Invece di dire il mio popolo, mi parerebbe più naturale se avesse detto il mio popolo non passerà finché tutte queste cose non siano adempiute. Chiamarli questa generazione suona piuttosto indifferente per parlare del popolo del patto. E poi, perché mai si sarebbe preoccupato di dire che sarebbero sopravvissuti fino al regno, quando quella non era nemmeno una domanda nella mente dei discepoli? Giusto? Cioè, essi credevano nella sopravvivenza di Israele perché credevano nella natura eterna dei patti. Loro credevano che Dio avesse stretto patti che intendeva mantenere. Dunque, non stavano chiedendo Dio abbandonerà tutto questo? Non è questo che avevano in mente, vogliono sapere quando lui verrà. La cosa è fuori tema, quindi questa opinione, questa posizione è possibile, ma non è quella che sceglierei. C'è una quarta posizione, ovvero che Gnea o questa generazione si riferisca alle persone che rifiutano Dio e che rifiutano Cristo. In altre parole, il tipo di persone che ha rifiutato Cristo, il tipo di persone con cui abbiamo parlato tutto il giorno nel Tempio, che odiano ciò che rappresento, queste persone che odiano Dio e rifiutano Cristo, questi falsi religiosi, saranno presenti fino alla seconda venuta. Che lui si riferisca alla continuità dei malvagi, degli empi che rifiuteranno Cristo. Gnea può significare questo, viene usata per esempio nella Bibbia dei 70, la versione greca dell'Antico Testamento, per rendere l'ebraico dor, che talvolta viene tradotta con questa generazione empia o questa generazione ingiusta, quindi dice che significhi questa generazione malvagia sarà presente fino al ritorno di Gesù, non aspettatevi che le cose miglioreranno, ci saranno sempre persone che odieranno Dio e rifiuteranno Cristo tra gli ebrei ed altrove fino alla seconda venuta. E questa è un'opinione, una posizione possibile, è possibile, ma vaga e sembra però poco coerente con il contesto o con la questione che premeva ai cuori e alle menti dei discepoli. Non erano preoccupati se i malvagi sarebbero sopravvissuti fino alla seconda venuta. No, volevano sapere quando sarebbe successo e quali erano i segni. E c'è una quinta posizione, questa probabilmente è quella più diffusa, che è questa, che il fico è Israele. E quando, a proposito, nemmeno questo è menzionato nella scrittura, sta solamente dicendo che questa è un'illustrazione del fico. Qualcuno a strada facendo ha detto che il fico è Israele, Gesù ovviamente non l'ha detto, quindi a questo punto l'analogia viene interrotta, viene fermata ed è diventata un'allegoria. Ed occorre allora dire a che cosa corrispondono gli elementi dell'allegoria. E così si dice che il fico è Israele e quando mette le foglie, ho sentito dire, quella è la statualità di Israele nel 1948. Avete sentito questa opinione, questa posizione? È una posizione molto popolare, che quando Israele è diventato uno stato, beh, innanzitutto Gesù non l'ha detto e com'è che avrebbero mai potuto i discepoli intuire la statualità di Israele nel 1948? È davvero tirato per i capelli, ok? E dovete anche ricordarvi questo, che Gesù sta illustrando quello che ha appena insegnato, giusto? Per renderlo più chiaro. Non sta cercando di dir loro qualcosa di così infinitamente oscuro che nessuno vissuto prima del 1948 avrebbe mai potuto comprendere. Inoltre, come possiamo concludere che la vita che pulsa nel fico e spinge fuori le foglie sia la statualità di Israele? Certamente se, anche se volessimo forzare l'allegoria, se l'albero fosse Israele e cominciasse a mettere foglie, si supporrebbe che sia la vita ad entrare in Israele, giusto? E la vita che entra in Israele sarebbe spirituale, non politica, non fisica, ed Israele, pur essendo vivo oggi, è tra le nazioni più secolari della terra. Quindi non è una buona allegoria del risveglio spirituale di Israele. E perché mai il Signore parlerebbe solamente della statualità di Israele, come se fosse la vita spirituale che pulsa nella nazione? E chi può dire che il fico si riferisca ad Israele, quando il contesto non tratta affatto della sopravvivenza o della restaurazione nazionale di Israele, ma della seconda venuta di Gesù Cristo? Quindi anche questa, penso, sebbene fantasiosa, mi pare una posizione inaccettabile. Che cos'è che resta? La mia posizione. Ora, io ci sono arrivato con mente aperta, Ho riflettuto molto su molte di queste cose ed ho letto e ciò che mi dice mi appare veramente chiarissimo. Quando il ramo è tenero e mette le foglie, sapete che il giudizio è vicino. Così? Quando vedete tutte queste cose, quali cose? Le foglie? E che cos'è che sono le foglie? Oh, sono i dolori di parto, giusto? Il segno del cielo, i segni concomitanti e tutto ciò che è descritto nel capitolo. Quando vedrete tutte quelle cose, saprete che il giudizio è vicino. E questa generazione, quale generazione? Questa si deve riferire alle persone che vedranno tutte quelle cose. Questa generazione che vede tutte quelle cose, che vedrà queste cose, non finirà finché il resto non sarà adempiuto. In altre parole, quello che sta dicendo è che quanto tempo ci vorrà quando vedremo il segno, il segnale, o meglio l'innesco, l'abominazione della desolazione, e cominceremo a vedere tutti gli altri dolori del parto e poi all'improvviso il segno del figlio dell'uomo nel cielo, quanto tempo passerà? E lui sta dicendo che la generazione che vedrà tutte quelle cose non morirà finché tutto sarà adempiuto. In altre parole, sta enfatizzando di nuovo l'immagine della foglia che spunta. Quando vedrete la foglia saprete che l'estate è vicina, questo è il punto intero della cosa, giusto? Oppure l'idea dei dolori di parto, i dolori di parto arrivano a raffica proprio alla fine, poco prima della nascita, quindi quando vedrete le foglie saprete che sarete vicino all'estate, se vedrete i dolori di parto sarete che sarete vicino alla nascita, la generazione che sarà viva, la generazione che vedrà queste cose, che la generazione che sperimenterà i fenomeni di segni e di prodigi della fine dei tempi, questa generazione non morirà finché tutte queste cose non saranno adempiute. In altre parole, quando verrà, verrà velocemente. Infatti, abbiamo imparato che sarà un periodo di 7 anni, chiamato il tempo dell'angoscia di Giacobbe, ma il vero periodo della tribolazione durerà quanto? 3 anni e mezzo, 1260 giorni o 42 mesi, che è ribadito più e più volte da Daniele e da Giovanni stesso. È un periodo di tempo molto intenso, molto condensato, e la generazione che sarà viva quando comincerà sarà ancora in giro fino a quando finirà, perché in sostanza il tutto durerà poco più di 3 anni e mezzo, ed è questo quello che sta cercando di comunicare. Ora guardate indietro al versetto 15, per esempio. Quando vedrete l'abominazione della desolazione, il versetto 16 dice, allora fuggite sui monti, e poi dice di correre, il versetto 21, perché? Perché è una grande tribolazione che sta per venire sulla terra, uscite più in fretta che potete, il punto è che verrà in rapida e furiosa velocità, e sarà conclusa dal segno del figlio dell'uomo nel cielo, perché al versetto 29 si afferma che immediatamente dopo di quel periodo di 3 anni e mezzo, il cielo comincerà a cadere, ed il figlio dell'uomo apparirà, pronto a stabilire il suo regno, e lì riassume il tutto magnificamente. Dunque, dice che quelli di voi che vedranno i segni vedranno anche la fine, capito? Questa è l'applicazione più chiara, più semplice e penso inconfondibile di ciò che il nostro Signore disse nel tentativo di rendere le cose chiare. Qualsiasi altra cosa risulta poco chiara. Questo è estremamente coerente con il contesto stesso. Quindi, per inciso, non fa alcuna ingiustizia al testo greco. La questione di haute e dei suoi antecedenti è completamente coperta. Ora voglio porre questa domanda. Chi è questa generazione? Quale generazione sarà viva? Allora, quale generazione sarà viva per vedere questi segni? Ora, tra i cristiani ci sono due opinioni, due posizioni. Alcuni dicono che la Chiesa sarà lì, questa è la posizione post-tribolazionista. In altre parole, saremo tolti dal mondo dopo la tribolazione. Quindi vedremo tutte queste cose, ci passeremo attraverso, alcuni di noi verranno massacrati nel processo, andremo comunque in cielo ma verremo massacrati. Altri sopravviveranno, ma ci passeremo attraverso e saremo rapiti post-tribolazione. Saliremo per incontrare il Signore nell'aria e torneremo giù per il regno. Una sorta di anello e basta, no? Come una sorta di giostra Magic Mountain. Si sale e si scende. D'accordo, altri credono in un rapimento pre-tribolazionista, cioè prima che accada tutto questo saremo tolti e trascorreremo il tempo con il Signore e torneremo alla fine dei 7 anni. Ora, anni fa ho tenuto una serie su la Chiesa passerà attraverso la tribolazione e lì potete trovare la spiegazione più completa, però per ora, per questo momento, lasciate che vi dia una o due ragioni per cui credo che non saremo lì, che non saremo quella generazione, cioè la Chiesa redenta. Alcuni di voi può essere voi che non conoscete il Salvatore, perché non parteciperete al rapimento, sarete quella generazione che vedrà quelle cose a seconda che siate salvati o meno, e di quanto conoscerete la Bibbia, saprete o non saprete che cosa starà accadendo. Ma la Chiesa credo che non sarà qui, credo che saremo tolti. E lasciate che vi dia alcune ragioni velocemente, ok? Non intendo entrare nel dettaglio, però vi do alcune ragioni. Ragione numero uno: la Chiesa nel libro dell'Apocalisse appare al capitolo 2 e dal capitolo 3, di fatto è il tema di quei capitoli. E il nostro Signore parla alla Chiesa direttamente, purifica la Chiesa, invia lettere e messaggi alla Chiesa e conclude quella sezione intera alla fine del capitolo 3 con l'idea che Lui si trova alla porta, sta bussando ed è pronto a venire. Poi passate al capitolo 4 e la Chiesa si trova in cielo. La Chiesa è in cielo nel capitolo 4 ed è in cielo anche nel capitolo 5. Al capitolo 6 inizia la tribolazione, scoppia sulla terra, e dal capitolo 6 al 18 tutta la storia della tribolazione, non c'è mai menzione. Una sola menzione della Chiesa, mai una sola menzione di una Chiesa locale, non ci sono mai istruzioni su com'è che la Chiesa debba agire. In quel periodo la parola Chiesa non compare nemmeno, quindi l'assenza della Chiesa d'Apocalisse 6 al 18 sembra piuttosto significativa, soprattutto considerando che è sulla terra nei capitoli 2 e 3 ed è in cielo nei capitoli 4 e 5. Un altro punto: c'è un'assoluta assenza nel Nuovo Testamento di istruzione che dicano alla Chiesa come sopportare la tribolazione o come comportarsi durante la tribolazione. La Chiesa non è menzionata in Matteo 24 in quanto tale, parlo di un gruppo unico da Pentecoste al rapimento, e in un senso più ampio siamo tutti parte del popolo redento di Dio, ma la Chiesa in questo senso specifico non è menzionata qui in Matteo 24, non ci sono alcuni avvertimenti dati su come affrontare la tribolazione, come attraversarla, come gestire l'anticristo, come Chiesa. Infatti, l'unica chiesa che trovo in quel periodo è chiamata la meretrice misteriosa Babilonia, la prostituta, la falsa chiesa destinata ad essere distrutta. In terzo luogo, il rapimento mi sembra assolutamente privo di scopo se coincide con la sua seconda venuta. Il rapimento viene descritto in 1 Tessalonicesi 4, dove saremo rapiti per essere con il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Che senso avrebbe se accadesse la seconda venuta? Perché salire e poi scendere subito? Se Lui viene sulla terra con i Suoi santi per regnare, perché non scende semplicemente e noi lo incontriamo qui quando arriva? Quanto ci vuole a passare dalla sua qua giù? Qual è il punto? Questo svuota il significato del rapimento, perché Paolo insisterebbe tanto sul rapimento se fosse solamente un su e giù, istantaneo? Ora lasciate che vi ponga un'altra domanda: se tutti i credenti verranno rapiti al momento della seconda venuta e torneranno con Lui, chi è che resterà vivo sulla terra per popolare il regno? In altre parole, quando il Signore verrà, la Bibbia dice che distruggerà tutti i malvagi. Ora, se Lui scenderà e rapirà tutti i redenti, ed i non redenti verranno distrutti, non resterà nessuno sulla terra per popolare il regno, se non essere glorificati, ma la Bibbia dice che durante il regno nasceranno dei bambini. Chi è che li metterà al mondo? Capite? Devono esserci persone vive che entreranno nel regno perché produrranno un'intera popolazione, molti dei quali nemmeno crederanno e daranno avvio ad una ribellione alla fine. Ricordate in Apocalisse, qualcuno quindi dovrà essere lì in vita, ma se il rapimento coincide con la seconda venuta, tutti i redenti se ne vanno e tutti i non redenti sono distrutti e non ci sarà nessuno che popolerà il regno. E poi un paio di passi della scrittura che ritengo essere importanti: Apocalisse 3, versetto 10, forse credo che sia il più importante. In Apocalisse 3, 10, lì, riguardo ai redenti, ci viene detto: perché hai osservato la parola della mia pazienza, cioè hai obbedito la parola del Vangelo, la parola di Dio, anch'io ti custodirò fuori, penso sia la resa migliore di Tereo Ek, ti custodirò fuori dall'ora della prova. Non è una piccola prova locale per la chiesa di Filadelfia o un qualcosa di locale, ma no, io vi terrò fuori dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io credo che questa sia una promessa per coloro che hanno custodito la parola di Dio per fede in Cristo e che saranno tratti fuori dal periodo, da quel periodo di tempo. E letteralmente Tereo Ek si riferisce a uno stato di esistenza continua al di fuori. Non saremo tirati fuori a metà, come in una posizione di metà tribolazione, metà tribolazionista, né che saremo tenuti dentro ma preservati dal male, no, saremo mantenuti in una condizione esterna adesso. Questo è l'opposto di Tereo En, che significa esistere all'interno o rimanere dentro. Questo si riferisce cioè esistere fuori, essere tenuti fuori. Dunque credo che saremo tenuti fuori da quella prova. In Giovanni 14,3 ci viene detto che Gesù se ne andò per preparare un luogo per noi, poi dice: affinché io venga di nuovo e vi prenda con me, perché siate anche voi dove sarò io. Dunque lì sta affermando dicendo che io sto preparando un luogo per voi e non può essere qua giù, giusto? Deve essere lassù, sta preparando un luogo che è nella casa del Padre, che si trova lassù nella gloria, ed io verrò di nuovo per prendervi con me affinché dove sarò io sarete anche voi. Ora questo mi dice che lui non verrà qua giù per essere dove siamo noi, lui ci porterà ad essere dove si trova lui. Quindi un rapimento post-tribolazionista invece ci porterebbe solamente su a metà strada, ci rimetterebbe giù e poi lui verrebbe qui dove siamo noi, capite? Tutto il punto di Giovanni 14 è che lui sta preparando un luogo per noi dove si trova lui, ed è lì che andremo durante il rapimento e resteremo con lui per quegli anni finché poi ritorneremo per la gloria nel regno e tutto ciò che essa comporta. Ora credo che ci siano anche molte altre ragioni, credo che la natura della Chiesa sia unica, credo che sia nata a Pentecoste, non esisteva prima d'ora, e che il rapimento in un certo senso quella parte della comunità redenta di Dio sia completa e verrà tolta dalla terra, e poi il tempo della tribolazione, mi è chiamato il tempo dell'angoscia di Giacobbe, che è in particolare per Israele, perché Dio tornerà a trattare con loro, come in Romani 11, dove Israele è stato reciso e la Chiesa è stata innestata, ma dice di non essere troppo superbi, perché verrà il tempo in cui voi sarete recisi ed Israele sarà nuovamente innestato. Credo che Dio tornerà a trattare con Israele. È la 70ª settimana di Daniele, noi eravamo presenti nelle prime 69, perché dovremmo anche esserci lì nella 70ª. E quindi un tempo in cui Dio tratterà con Israele. La distinzione tra Israele e la natura della Chiesa, a mio avviso, li pongono su piani separati. Perciò non saremo in quel periodo di tempo, noi non ci saremo. Ora, inoltre, avete mai considerato il fatto che Paolo scrisse ai Tessalonicesi? Perché erano turbati del fatto che alcuni cristiani fossero morti e temevano che avessero perso il rapimento, pensavano di aver perso la seconda venuta, erano morti, e quindi lui gli scrive e dice loro: non rattristatevi come coloro che dormono, di non essere tristi per loro, perché quando verrà il rapimento voi non li precederete, giusto? I morti in Cristo che cosa faranno? Risorgeranno per primi. Vedete, erano preoccupati, quelle care persone che erano appena morte, pensavano che si sarebbero persi la seconda venuta di Cristo. Lui dice no. Però riflettete, se la Chiesa cristiana stesse aspettando la tribolazione, non il rapimento, allora loro sarebbero stati tristi di essere vivi. Avrebbero capovolto il problema dicendo: oh, quei cari santi fortunati che sono morti, loro sono già con il Signore, noi invece dovremmo attraversare la tribolazione. Vedete, invece loro stavano cercando di qualcosa che era gioioso, che soffrivano dell'idea che qualcuno potesse morire e perdersi il ritorno di Cristo, il che dimostra che non aspettavano l'anticristo ma Cristo, non aspettavano la tribolazione ma aspettavano la gloria, e questo è coerente con la speranza cristiana. La beata speranza non è attendere l'anticristo, vero? Aspettiamo la gloriosa apparizione dell'anticristo? No, stiamo aspettando Cristo! Ebbene, queste sono alcune ragioni. Al rapimento la Chiesa incontrerà Cristo nell'aria, alla seconda venuta Cristo ritornerà sulla terra con la Chiesa, e dal rapimento l'olivo sarà intatto, alla seconda venuta sarà spaccato a metà, al rapimento i santi viventi saranno trasformati, alla seconda venuta nessun santo sarà trasformato, al rapimento il mondo non sarà giudicato, il peccato peggiorerà, alla sua seconda venuta il peccato sarà giudicato ed il mondo migliorerà. Al rapimento il corpo andrà in cielo, alla seconda venuta scenderà sulla terra. Il rapimento è imminente, potrebbe accadere in qualsiasi momento, però la seconda venuta ha segni molto distinti, vero? Il rapimento riguarda solamente i salvati, mentre la seconda venuta riguarda i salvati ed i non salvati. Tutto questo per dire che il rapimento e la seconda venuta sono due cose diverse, con un periodo di tempo nel mezzo. Quindi questa generazione si riferisce alle persone vive in quel momento, che non sono state prese nel rapimento perché non conoscevano il Salvatore, quindi saranno sia giudei che gentili. Però durante la tribolazione che cos'è che accadrà? Dio sceglierà 144.000 giudei, secondo Apocalisse 7, essi testimonieranno in tutto il mondo, i giudei verranno salvati, i gentili saranno salvati in numero tale da non potersi contare, e avrete quindi un gruppo redento ed un gruppo non redento, e quel gruppo complesso di giudei e gentili che non sono stati rapiti nel rapimento perché la loro salvezza è giunta dopo o non sono mai stati salvati, costituiscono la generazione che vedrà accadere queste cose, e quando inizieranno a vederle non moriranno finché tutto non sarà adempiuto. E penso che questo sia ciò che sta comunicando. Ora guardiamo ad un'alterazione senza precedenti e concluderemo con il versetto 35. Un'analogia semplice, un'applicazione inconfondibile e poi un'alterazione senza precedenti. Versetto 35: il cielo e la terra passeranno. Fermatevi qui. Questa è un'affermazione netta, punto a capo. Un'applicazione, un'affermazione tremenda, incredibile. Il cielo e la terra passeranno. Vedete il segno del figlio dell'uomo nel cielo? Avete già visto il collasso dei corpi celesti? Tutto si muoverà verso il caos. Abbiamo già appreso al versetto 22, non è vero, che Dio accorcerà le ore di luce del giorno, l'intero calendario impazzirà, le maree impazziranno. La somma si trova nel versetto 35, dove dice: il cielo e la terra giungeranno alla fine, così come noi li conosciamo. Il cielo e la terra termineranno. La terra che conosciamo e il cielo che noi conosciamo cesseranno di essere. Ora, tutto ciò che questo comporta è molto difficile da comprendere pienamente. Abbiamo letto molto dell'Apocalisse, abbiamo letto molto di Isaia e di altri profeti, sappiamo dunque che cielo e terra passeranno così come li conosciamo e che al loro posto verrà una nuova creazione. Una nuova creazione. Infine Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non... cosa? Non passeranno. Questa è un'autorità immutabile. E conclude la parabola con un'autorità immutabile. La mia parola non passerà. In Luca 16:17 afferma che è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che un solo apice della legge. In Matteo 5:18 dice che non passerà uno iota o un apice finché tutto non sia adempiuto. Ed in Giovanni 10:35 dichiara che la scrittura non può essere annullata, non può essere rotta. Quindi se crediamo alla parola di Dio, crediamo che tutto questo accadrà. Accadrà. E la domanda che vi poniamo è: siete pronti per questo? Siete pronti ad andare o con il popolo rapito del Signore per salire alla sua presenza, oppure resterete per l'olocausto che ne seguirà? E poiché sapete tutte queste cose, che tipo di persone dovreste essere? Chiede Pietro. Dovreste essere pii e santi. Dovreste attendere la venuta del Signore Gesù Cristo. Dovreste crescere nella grazia. Dovreste essere un popolo redento che attenderà, che attende il Signore e Salvatore. Inchiniamoci in preghiera. Ti ringraziamo, Padre, per il tempo di questa mattina, per questa grande parola rivolta a noi dalla tua verità. Lega ai nostri cuori le cose che sono divine e fa che viviamo sapendo che questo è un mondo che passa. E fa sì che viviamo dunque alla luce dell'eternità.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.